noi apriremo questo lunedì mattina la nostra pagina sportiva con il quinto successo di Marc Márquez a Monteghi. Quinto titolo a soli 23 anni, uno dei tanti record per Márquez.
Passeremo poi alla A-League e alla Serie A. Napoli-Roma avrebbe dovuto, secondo Totti, eleggere l'anti-Juve. Ebbene, i partenopei hanno subito tre reti in casa, cedendo il secondo posto ai capitolini che ora inseguono i bianconeri a 5 lunghezze di distanza.
Ma questa mattina ci occuperemo anche di ciclismo, con i mondiali a Doha in Qatar, dove il ciclista slovacco Peter Sagan, campione in carica, ha vinto la prova in linea. E fanno appunto 5 per il marziano, ovvero Marc Márquez, che vince in Giappone approfittando delle cadute di Rossi e Lorenzo per aggiudicarsi il suo quinto titolo a soli 23 anni, riscrivendo i record della MotoGP. Dimenticate le 6 cadute del 2015 che lo avevano tagliato fuori dal duello per la vittoria finale, lo spagnolo ha trionfato a Monteghi con 3 GP di anticipo.
Dicevamo appunto dei record, Magica, in 147 gare complessive a 55 successi. 89 podi e 64 pole, con una percentuale di realizzazione in MotoGP del 42% di vittorie e 72,4% di podi sulle gare disputate. Il successo di Monteghi gli permette di allungare la sua striscia. Ascoltiamo allora in proposito il giornalista della Gazzetta dello Sport, Andrea Cremonesi.
Sono usciti di scena in malo modo, nel senso che sono finiti per terra. Diciamo che nel dopogara hanno anche un po' accusato Valentino velatamente, Lorenzo in maniera diretta, le Michelin, Lorenzo in particolare ha detto che sono un disastro, perché hanno praticamente perso aderenza all'improvviso. È la conclusione di un'annata difficile, di un'annata in cui la Yamaha, pur avendo la moto migliore, ha spesso buttato all'aria dei piazzamenti proprio per le cadute e per la crisi psicologica che ha vissuto Lorenzo, e ha premiato una Marc Márquez che, da buona ragioniere, è andato sempre a punti finora, ha vinto ben 5 gare con quella odierna e ha meritato nettamente il titolo. Quindi quello che appunto la vigilia sembrava un qualcosa di difficile da realizzarsi si è materializzato tra il settimo giro, caduta di Valentino, e il ventesimo giro, caduta di Lorenzo.
Come sarebbe andata la gara se non ci fossero state queste due cadute?
Ma credo che Márquez sarebbe stato comunque imprendibile. Da come si era messa stava andando via, insomma non sarebbe stato difficile per entrambe. Soprattutto Valentino forse ne aveva ancora per poter cercare l'inseguimento, Lorenzo era in difficoltà, c'era Dovizioso che stava rimontando su di lui. Quindi non sarebbe cambiato il risultato finale, ma il campionato sarebbe rimasto almeno virtualmente aperto per un'altra settimana.
Valentino poi ha dichiarato in sala stampa: la verità è che comunque non siamo mai stati davvero in lotta per questo campionato. Sei d'accordo con questa analisi molto spietata delle potenzialità della Yamaha?
No, devo dire di no, perché Valentino ha vinto appunto dei gran premi fino al Mugello, diciamo che era perfettamente in linea. La rottura del motore al Mugello, quando si trovava appunto lì a lottare per la vittoria, sicuramente ha pesato tantissimo poi, così come certi errori di strategia, ricordo per esempio Bruno, la caduta di Silverstone, pasticci anche ad Assen. Insomma, ci sono state un po' di gare nelle quali poteva andare diversamente e tenere aperto il campionato. No, io non sono convinto, la Yamaha, a detta degli stessi piloti, è forse la moto più guidabile del lotto.
Quindi un'occasione persa da parte della Yamaha, oppure in questo caso è proprio la potenza e l'abilità di Marc Márquez a fare la differenza? Ricordiamolo, 23 anni, già 5 titoli conquistati, una percentuale di vittorie altissima, una percentuale di podi incredibili, oltre il 72% di podi sulle gare disputate nella sua fino adesso giovane carriera.
Sì, io dico sempre che nella moto bisogna poi stare attenti, perché le cadute, quindi la possibilità di farsi male, sono l'ordine del giorno, e questo, se non spezza, quantomeno frena le carriere. Márquez fino adesso questi grossi problemi, tranne quando è stato appunto in Moto2, non li ha più vissuti, diciamo nel MotoGP non li ha vissuti, e sta facendo chiaramente una parabola fantastica. È sicuramente in questo momento nella scia di Valentino, cioè in proiezione quello che può imitare Valentino e forse, anche se è molto più difficile, battere anche il record assoluto di Agostini. difficile perché Agostini correva a quei tempi in due o tre classi nello stesso fine settimana, cosa che non è più consentita, e questo ovviamente gli ha consentito appunto di arrivare ai 15 titoli mondiali. Vincerne 15 no, ma i 9 di Valentino sono sicuramente la portata di Marche.
Invece, quali sono secondo te le prospettive per Valentino future? Insomma, è un campionissimo che inizia a sentire il peso degli anni, può ancora dire la sua in termini di podio finale?
Ma chiaramente il tempo non è suo alleato, contro di lui, gioca contro di lui, perché l'anno prossimo è del 79, per cui fatti i conti saremo nel 17, insomma si avvicina pian pianino alla fatidica soglia dei 40 anni. Io dico però che l'anno prossimo, cambiando il compagno di squadra, non avendo più un personaggio ingombrante come Lorenzo, tra l'altro già campione del mondo, no? Campione del mondo come Valentino, secondo me la Yamaha si concentrerà molto su Valentino e questo potrà, secondo me, giocare a vantaggio. Un po' come è stato, se vogliamo, quest'anno con Marquez e Pedrosa, complice il fatto che Pedrosa non è mai stato competitivo per buona parte della stagione, la Honda si è concentrata, comunque tutte le speranze Honda erano nelle mani di Marquez. Da una parte è una grandissima responsabilità che però i grandi campioni sopportano facilmente, e anzi e dall'altra appunto costituiscono un grandissimo stimolo, e questo secondo me ha contribuito a questa brillante stagione, straordinaria stagione di Marquez. Io credo che l'anno prossimo, con un'atmosfera nel terreno del team sicuramente differente, più tranquilla, Valentino potrà quantomeno confermare quello che di buono si è visto quest'anno. Il Valentino del 2016, per esempio, rispetto a quello del 2015, è stato decisamente più veloce a prova, lo dimostra il fatto che ha fatto anche la pole sabato. In gara è stato meno fortunato, abbiamo detto, ha avuto delle rotture, ha avuto delle cadute, soprattutto le cadute sono arrivate nel momento in cui si trattava di dover inseguire Marquez. Quindi il cruciale sarà iniziare bene la stagione, ma io prevedo un Valentino decisamente protagonista ancora l'anno prossimo.
E questa era l'intervista al giornalista della Gazzetta dello Sport, Andrea Cremonesi, realizzata da Carlo Reglia prima dell'inizio del programma. Ma mettiamo da parte MotoGP per il momento e facciamo un accenno all'A-League con il secondo turno.
Le finaliste della scorsa edizione si sono ritrovate di nuovo venerdì sera. Questa volta a sorridere sono stati i Wanderers vincitori al Cooper Stadium grazie ad una doppietta di Santalab e al gol della vittoria oltre il 90° minuto. Una giornata caratterizzata da attacchi esuberanti con ben 18 reti in 5 partite. Vediamo i risultati, Magica.
Adelaide United, Western Sydney Wanderers 1-2, Sydney FC, Central Coast Mariners 4-0. Melbourne Victory è stata battuta da Melbourne City per 4-1. Newcastle Jets, Brisbane Roar 4-0. Perth Glory, Wellington Phoenix 2-0.
E per quanto riguarda invece la classifica, in testa ci sono il Sydney FC e Melbourne City con 6 punti, seguono Newcastle Jets e Perth Glory con 4 punti, Western Sydney Wanderers con 3, Adelaide United, Melbourne Victory, Central Coast Mariners e Perth Glory sono invece ad un punto. Per quanto riguarda i Wellington Phoenix invece 0 punti.
E noi nella seconda ora commenteremo questo secondo turno di A-League insieme a Joe Russo, ma adesso un'altra anticipazione della nostra seconda ora. L'ospite di Australia istruzioni per l'uso sarà il 41enne imprenditore Giuseppe Porcelli. Ecco un brevissimo estratto dell'intervista.
In ordine di importanza, sono napoletano, ho 41 anni e ho sempre svolto il ruolo di imprenditore nella mia vita. Mi sono diplomato a Napoli, ho studiato tecnologie. Fondamentalmente la tecnologia è stata sempre la mia cosa più importante in termini di lavoro nella mia vita e ho sempre pensato che nella tecnologia io abbia potuto fondare, diciamo, il futuro sia per me che per la mia famiglia. Ho moglie e 3 figli, una bellissima moglie Antonella, la quale mi è sempre stata al fianco sia nelle esperienze personali che quelle lavorative. Poi ho un figlio di 20 anni, Alfonso, il quale oggi collabora con me presso un'azienda australiana, una ragazza di 17 anni, Maria Rosaria, e un piccolo boy di 10 anni, Silvio. Nel 2012 siamo arrivati in Australia puramente per una vacanza insieme a tutta la famiglia e abbiamo scoperto immediatamente che lo stile di vita australiano era totalmente diverso da quello italiano, ovviamente. Durante il corso della vacanza mi sono reso conto che anche le possibilità lavorative erano ben altre e quindi ho deciso di chiedere aiuto a uno studio di legali nel Queensland per fondare una società e autosponsorizzarmi di seguito.
E questa era la voce di Giuseppe Porcelli, il nostro ospite di Australia Istruzioni per l'Uso, che ascolteremo dopo le 9, sempre sulle frequenze di SBS Radio 2, che potete seguire in tutta Australia, anche sulla SBS Radio app. Prendiamo una breve pausa e poi ritorniamo per parlare di Serie A. Restate con noi.
Le piccole imprese sono la spina dorsale dell'economia australiana. Dal trasporto alle soluzioni broadband, dalla moda al mercato ortofrutticolo. SBS incontra la gente che fa parte di questo settore multimiliardario in Australia. Guardate la nuova serie Small Business Secrets, domenica alle 5 del pomeriggio su SBS.
State ancora ascoltando il programma in italiano di Radio SBS, con voi Magica Fossati e Francesca Rizzoli, fino alle 10.
E noi adesso, come annunciato, passiamo alla Serie A, ritornata in campo dopo la pausa nazionale della scorsa settimana. Napoli-Roma doveva, secondo Totti, eleggere l'anti-Juve. Ebbene, i partenopei crollano in casa, subendo 3 reti e cedendo il secondo posto ai capitolini, che ora invece inseguono i bianconeri a 5 lunghezze di distanza.
La Juventus, dal canto suo, piega in casa l'Udinese in una partita poco brillante, ma che ha portato per l'ennesima volta i 3 punti a Torino. L'Inter viene battuta in casa e si apre la spaccatura tra tifosi, giocatori e società. Prima di commentare appunto cosa è successo in questo fine settimana di Serie A, leggiamo i risultati dell'ottava giornata. A Napoli, Roma-Napoli 3-1, Pescara-Sampdoria 1-1, Juventus-Udinese 2-1, Fiorentina-Atalanta 0-0, Genoa-Empoli 0-0, a Milano Cagliari batte Inter 2-1, Lazio-Bologna 1-1, Sassuolo-Crotone 2-1, a Verona Milan-Chievo 3-1, Palermo-Torino è una partita che verrà invece disputata lunedì sera ora italiana e quindi ne parleremo domani nel corso del programma.
E invece per quanto riguarda la classifica, in testa vediamo la Juventus con 21 punti, seguono Roma e Milan con 16 punti, Napoli e Lazio con 14, Chievo e Cagliari con 13, Genoa, Sassuolo con 12, Torino, Inter, Bologna 11 punti, Atalanta 10, Fiorentina 9, Sampdoria 8, Pescara, Udinese 7, Palermo 6, Empoli 5 ed infine Crotone con 1 punto.
Allora noi diamo il benvenuto in studio a Carlo Oreglia per parlare proprio di questa giornata di Serie A. Buongiorno Carlo.
Buongiorno a te Magica, buongiorno Francesca, una buona giornata a tutti voi all'ascolto.
Ciao Carlo.
Allora, iniziamo dallo scontro a San Paolo tra Napoli e Roma. I partenopei ne escono ridimensionati.
Esatto, e scoprono sulla loro pelle quanto è dura la vita senza Higuain, capocannoniere con il record della scorsa annata, e soprattutto senza Milik, che si è infortunato una lesione al crociato che lo terrà fuori dai campi di gioco per 3-4 mesi. Gabbiadini prende la maglia da titolare lasciata libera da Milik, ma il suo esordio da titolare non è dei migliori, è impalpabile. Chi è protagonista invece è Dzeko, grande protagonista con una doppietta proprio che consegna le reti numero 6 e 7 in campionato. Bene anche diversi giocatori della Roma, Florenzi e Perotti per esempio, e anche Salah che pone il suo sigillo nelle marcature, il terzo gol. La pressione alta della Roma paga, Koulibaly cerca una rimessa su Salah, sbaglia, si fa intrappolare, il rimpallo non lo premia, cross immediato, velo di Nainggolan per Dzeko che non sbaglia quello che è stato descritto come un rigore in movimento. È il primo gol che apre le marcature e disorienta il Napoli, che deve riaggiornare le idee. Punizione della Roma da destra, Florenzi fa partire un cross delizioso sul secondo palo, Heislage finisce su Dzeko e l'epilogo è quello del raddoppio romanista con un colpo di testa del bosniaco per la sua doppietta personale. Sarri richiama Gabbiadini e sceglie Mertens come centravanti, quindi bocciatura per Gabbiadini. Il Napoli riesce a ridurre il suo svantaggio con un corner per testa di Koulibaly, che è rimasto solo nel cuore dell'area piccola. Koulibaly segna e consente al Napoli di sperare, soltanto che la Roma ha la forza di sfondare anche nel finale. De Rossi lancia Sala in campo aperto e l'egiziano a tu per tu con Reina lo batte con un sinistro angolato. Ascoltiamo a fine gara le parole del tecnico della Roma, Luciano Spalletti.
Io penso che la Roma l'abbia vinta la partita sotto l'aspetto della qualità di gioco, sotto l'aspetto delle qualità individuali dei giocatori, che fanno sempre comodo, sotto l'aspetto del sacrificio, perché da ultimo si è sacrificata, per cui è stata una Roma, diciamo, abbastanza completa, quella che poi ha disputato la partita qui oggi, contro un avversario fortissimo e contro un pubblico eccezionale.
Luciano Spalletti, che anche se non sembrava, era contento di questa vittoria.
Non si direbbe.
Allora Carlo, insomma, Roma dunque che sorpassa il Napoli, si prende il secondo posto e rimane in scia della Juventus. Per i bianconeri 7 vittorie ed una sconfitta in questo inizio campionato, e l'ennesima vittoria non bella che però porta punti in classifica contro l'Udinese.
Esatto, punti preziosissimi. Tra l'altro la Juventus si è anche trovata sotto in casa per un gol contro l'Udinese, riesce a rimontare una partita non bella ma molto spietata da parte dei bianconeri. Il gol dell'Udinese è di Youngto, il pareggio dell'argentino Dybala su punizione e poi rete finale di Alexandro su rigore. Diciamo gli unici punti persi dalla Juventus quest'anno vengono dalla sconfitta contro l'Inter, una grande partita per i nerazzurri che poi dopo col proseguire della stagione si sono un po' persi, però sono queste le vittorie che a fine anno conteranno per assegnare lo scudetto. Gli uomini di Allegri lo sanno bene. Ascoltiamo proprio le parole di Massimo Allegri.
Ma innanzitutto devo fare complimenti ai ragazzi per la vittoria, perché non è mai semplice vincere le partite, soprattutto dopo la sosta contro un Udinese che il primo tempo ci ha creato delle difficoltà. Secondo tempo poi la squadra nei primi 20 minuti, credo 25 minuti, poteva segnare, chiudere la partita sul 3-1. Abbiamo sbagliato un paio di situazioni favorevoli, qualche scelta di passaggio, così alla fine ci hanno fatto un po' soffrire, abbiamo subito qualche calcio d'angolo, qualche cross, c'era anche l'Udinese, però dopo, attraverso la sofferenza, direi la squadra cresce. E poi ripeto, oggi era importante vincere, perché alla ripresa non è mai semplice.
Importante vincere per ricominciare dove si era lasciati. E ricordiamo che c'è stata anche la prima panchina dopo 181 giorni di stop per Marchisio. Come detto, la prima rete è dell'Udinese. E Vracek Hernanes, che però non riesce a controllare palla davanti alla sua area, la sfera arriva a Youngto che tira di potenza e sorprende Buffon, non esente da colpe sulla circostanza, ma poi è stato difeso in sala stampa dal tecnico della Juventus. Udinese in vantaggio quindi. Al 41esimo Felipe fa fallo su Lemina e concede una pericolosa punizione ai campioni d'Italia, gran punizione di Dybala che la batte a giro di sinistro. 1-1, vari cambi nel secondo tempo. La Juventus si presenta in campo con una difesa a 3 composta da Benatia, Barzagli e Vrà, e poi a sinistra Alexandro, a destra Alex Steiner e Cuadrado a centrocampo, una disposizione che confonde l'Udinese. Al sesto minuto De Paul aggancia in area Alex Sandro, rigore netto, e sul dischetto va Dybala che firma la sua doppietta personale. Quindi ricordiamo Youngto, Dybala al 43esimo e sesto del secondo tempo, Dybala ancora su rigore.
Spostiamoci a Milano con il tracollo degli uomini di De Boer contro il Cagliari, 2-1 in casa, ma sono le cronache extra calcistiche, le polemiche tra tifosi e il capitano Icardi a farla da padrone. Che cosa è successo?
Allora, per chiarire che cosa è successo e come siano i rapporti in questo momento a San Siro tra tifoseria e Icardi, ascoltiamo che cosa è successo nello stadio durante la presentazione delle due squadre. Insomma, insomma, fischi per Riccardi, che addirittura sarebbe stato aggredito da dei tifosi una volta ritornata a casa, proprio poche ore fa, e aggiungere sale sulle ferite, Riccardi si procura un rigore e poi lo sbaglia tirandolo sui cartellini pubblicitari. Insomma, che cosa è successo? È difficile riassumere in tre secondi. Insomma, Riccardi ha pubblicato una biografia, tra l'altro una biografia a 23 anni, ci sono dei punti interrogativi su cosa ci sia scritto dentro, ma la biografia Sempre Avanti, in questa biografia ricostruisce uno scontro avuto con alcuni ultra al termine di Sassuolo Inter della stagione scorsa. Insomma, è successo un vero e proprio putiferio. Senza entrare nei dettagli, Riccardi avrebbe addirittura minacciato di portare 50-100 malviventi dall'Argentina in Italia per farli scontrare con i tifosi. Poi un giornalista argentino ha dichiarato che la mafia avrebbe chiesto a Maxi Lopez di pestare Riccardi per fargli finire la carriera. Insomma, confusione totale. Fatto sta che Riccardi è stato pesantemente contestato, la curva lo ha accusato di essere indegno di portare la fascia di capitano, fino ad arrivare appunto a questo tentativo di aggressione poche ore fa. E la partita appunto si accende al 25esimo quando Bruno Alves trattiene Riccardi, rigore che viene sbagliato, come abbiamo detto. I gol: João Mario porta palla, scarica sinistra per Perisic, taglia in area e appunto viene pescato dal croato, João Mario in prima calcio centrale, poi riprende la ribattuta di Storari, primo gol italiano per il portoghese, Inter in vantaggio. Al 26esimo di Gennaro mette dentro un pallone sporcato da Murillo, Melchiorri è più svelto di Miranda, controllo e conclusione a rete, e poi da un corner battuto da sinistra Handanovic esce malissimo mancando il pallone, Melchiorri controlla e rimette in mezzo e c'è un piccolo patatrack di Handanovic che rientra in porta, con la mano spinge fuori il pallone e poi lo ributta dentro. Insomma, un pasticcio totale, il Cagliari è in vantaggio per 2-1 e porta a casa la partita con questo risultato.
Carlo, invece, chi sorride a Milano è l'altra metà rossonera. Il Milan affianca la Roma al secondo posto, battendo il Chievo e tornando secondo dopo 6 anni.
Benissimo, infatti, il Milan di Montella, che va a vincere a Verona contro il Chievo. A metà ottobre è secondo insieme alla Roma, meno 5 dalla Juventus, questa posizione in classifica non succedeva dal 2010. E questo è sostanzialmente il posticipo serale che si è concluso poche ore fa. Apre le marcature Kučka al 44esimo, poi raddoppia Niang a inizio ripresa con tiri molto forti, poi Birsa accorcia le distanze con un momentaneo 2-1 con punizione a giro sopra la barriera. E infine la rete che chiude tutto è un'autorete di Dainelli al 49esimo del secondo tempo. La curva del Milan ha anche fatto dei cori per Franco Baresi, contestando il Paolo Maldini per questioni societarie che non sto a rispiegare, perché qua veramente, insomma, diciamo che per quanto riguarda le contestazioni e le polemiche, Milano non è seconda a nessuno in questo momento.
Carlo, prima di chiudere questa parentesi sulla Serie A, guardiamo le altre partite.
Allora, 0-0, nulla di fatto tra Genoa, Empoli e Fiorentina, Atalanta, viola fischiati dallo stadio, l'Atalanta tiene bene. Invece per quanto riguarda Genoa, Empoli, rosso-blu a nervi scoperti con l'ennesima espulsione, la quinta dell'inizio della stagione, per questa volta tocca a Lazovic, e i toscani comunque non riescono ad approfittare della situazione. Il Sassuolo vince contro il Crotone 2-1, gol iniziale per il Crotone dell'ex Falcinelli, e Sensi e Iammello firmano la rimonta. E poi 2-1-1 tra Pescara e Sampdoria, e il Pescara in 10 ha sbagliato un rigore, la Sampdoria in realtà non riesce ad approfittare della superiorità numerica per gran parte della partita. Infine Lazio-Bologna 1-1, rete di Helander al decimo del primo tempo, e il gol del pareggio per la Lazio è di Immobile addirittura al 53esimo del secondo tempo, ultimissima azione su rigore praticamente 6 minuti dopo la conclusione della partita.
Noi ringraziamo allora Carlo Oreglia che ci ha fatto questa carrellata sulla Serie A, e adesso passiamo al ciclismo, in particolare ai mondiali di Doha, dove è di nuovo l'ora di Peter Sagan. Lo slovacco è stato irresistibile nella volata finale in un gruppo ristretto e si è confermato campione del mondo in Qatar.
Sagan ha preceduto i due ex campioni mondiali, Mark Cavendish nel 2011 e Tom Boonen nel 2005, dove appunto avevano avuto rispettivamente secondo e terzo posto. Noi ne parliamo con il nostro esperto di ciclismo, Fabio Petrò. Fabio, ben ritrovato ai microfoni di Radio SBS.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori, buongiorno Magica e buongiorno Francesca.
Buongiorno Fabio. Allora, innanzitutto, dove e come si è corso? Alla vigilia c'erano parecchi interrogativi proprio legati alle condizioni meteorologiche che avrebbero dovuto affrontare gli atleti.
Ma un mondiale che si è corso in Qatar, a Doha, un mondiale che si può riassumere in due parole: tanto vento, tanto caldo e poco pubblico. Effettivamente siamo nel deserto, quindi zero salite, tanto vento, tanto caldo hanno patito i corridori in quest'ultima settimana del mondiale, soprattutto anche ieri dentro nel deserto, nel circuito, diciamo nella parte in linea, si è arrivati anche a 37-38 gradi. Poi c'era un vento molto forte che arrivava appunto dal deserto e caldo, e poco pubblico, perché chiaramente nel deserto di pubblico ce n'è poco, ma anche nel circuito finale si è visto solo il pubblico negli ultimi 300 metri di gara. Quindi insomma un mondiale di ciclismo che proprio non rispecchia i mondiali di ciclismo dove negli ultimi anni abbiamo visto centinaia e migliaia di persone lungo il tracciato. Però è un mondiale che comunque fa bene al ciclismo, perché esce un po' da quei canoni, diciamo, delle solite città dove il ciclismo invece dove si mangia ciclismo, dove si parla sempre di ciclismo, e quindi è un qualcosa di diverso. Speriamo che però l'UCI adesso ritorni un po' dove il ciclismo è molto più sentito.
Fabio, ma veniamo alla gara che ha visto nelle prime tre posizioni la crema dello sprint mondiale. Vince bissando il titolo dell'anno scorso Sagan. Come si è svolta la volata?
Ma allora, il mondiale si è svolto che sono rimasti una trentina di corridori all'entrata del circuito finale, causa appunto il vento, i ventagli, le tante cadute, le forature di tanti del gruppo. Tanti velocisti sono stati attardati, ad esempio tutto il gruppo dei francesi con Boigny, con Boigny e il suo compagno di squadra, poi dei tedeschi Greipel, Kittel, Degenkolb. Quindi sono arrivati nel circuito finale con 30 corridori, tra cui una buona parte dei velocisti, perché appunto c'era Peter Sagan, c'era Mark Cavendish, c'era Tom Boonen, c'era Elia Viviani, c'era Giacomo Nizzolo, insomma c'era Christoph. Non era un mondiale finito con i finisseur, ma con alcuni buoni velocisti. E quindi poi c'è stata una volata finale molto molto bella, perché si sono aperti tutti i corridori in questi ultimi 200 metri. Peter Sagan ha trovato il varco tra le transenne e il nostro Giacomo Nizzolo e ha bissato il successo, mentre Cavendish è rimasto un po' attardato, forse ha dovuto anche smettere per qualche secondo di pedalare per riuscire a entrare tra due corridori. Tom Boonen era davanti, si pensava che la squadra belga aveva fatto un lavoro perfetto per Tom Boonen, si pensava che potesse vincere e bissare anche lui il mondiale che aveva vinto tanti anni fa, e invece è arrivato terzo, cercato in tutti i modi di arrivare terzo su Matthews, l'australiano, che invece ha perso per pochi centimetri la medaglia di bronzo.
E appunto Giacomo Nizzolo è stato protagonista dello sprint, ma non è andata bene. Ci sono rimpianti per lui, per come è andata?
Ma sì, diciamo che anche nell'intervista dopo gara ha detto forse siamo partiti un po' lunghi, nel senso che la nazionale italiana aveva quattro corridori che hanno pilotato benissimo Giacomo Nizzolo agli ultimi 300 metri, poi forse effettivamente è partito quei 50-60 metri prima di invece dove doveva partire, del punto dove doveva partire, anche perché ricordiamo che gli ultimi 100 metri del percorso erano in leggerissima ascesa, quindi forse ha perso lo smalto in quegli ultimi metri e è arrivato. Abbiamo fatto un ottimo quinto posto, visto le aspettative, visto come eravamo partiti, visto il parterre di velocisti che c'erano, quindi insomma una buona prova dei nostri italiani.
Grazie Fabio Petrò, e noi dobbiamo chiudere qua questa parentesi ciclistica, perché la prima ora sta per finire. Marco Lucchi riprenderà la linea a breve per un aggiornamento delle notizie. mese e poi sarò di nuovo qui insieme a Francesca Rizzoli fino alle 10. Potete seguirci in tutta Australia sulla SBS Radio app o sui canali digitali.
Quindi noi vi diamo appuntamento a tra pochissimo. Ora linea a Marco Lucchi per la seconda edizione del giornale radio.